Sardegna, isola di cultura, storia, arte, scuola e sport. Sguardi su un'isola infinita. Racconti per ascoltare la Sardegna vera. Con noi su Radio Iglesias e in podcast sul sito radioiglesias.it. Un viaggio che parla di Sardegna.
L'archeologia fenicio-punica e romana in Sardegna, da Nora a Tarros. Archeologia. Benvenuti a Sardegna, isola di cultura. Oggi parleremo dell'archeologia fenicio-punica e romana in Sardegna, con particolare attenzione ai due centri maggiori, Nora e Tarros. La Sardegna costituisce un crocevia fondamentale per la comprensione delle dinamiche commerciali e culturali del Mediterraneo antico. A partire dall'VIII secolo a.C., le rotte dei Fenici, popolo di navigatori e mercanti originario dell'attuale Libano, toccarono le coste dell'isola, fondando empori e insediamenti stabili. A questi seguirono i Cartaginesi che dal VI secolo a.C. estesero il proprio controllo sull'isola e infine i Romani che conquistarono la Sardegna nel 238 a.C. Iniziamo da Nora. Il sito archeologico si trova nei pressi dell'attuale centro abitato di Pula sulla costa meridionale dell'isola, a circa 30 km da Cagliari. L'area su cui sorse la città era già frequentata in epoca nuragica, come testimoniano un pozzo nuragico nelle vicinanze delle terme a mare e alcuni conci a forma di T riutilizzati nelle fondazioni del cosiddetto Tempio di Tanit. Non è tuttavia ancora possibile stabilire con certezza se queste tracce fossero ancora attive al momento dell'arrivo dei Fenici o se questi si insediarono in un luogo non più frequentato. La più remota documentazione di una presenza fenicia nell'area è costituita da alcuni documenti epigrafici tra i più antichi finora rinvenuti nel Mediterraneo occidentale. Tra questi spicca la cosiddetta Stele di Nora, un'iscrizione in caratteri fenici databile tra il IX e l'VIII secolo a.C., che riporta per la prima volta il nome Sherdn, ovvero Sardegna. La stele è oggi conservata presso il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. L'originario insediamento fenicio attivo tra il VII e il VI secolo a.C. ha restituito testimonianze materiali nel settore sudorientale dell'area archeologica. Al di sotto del foro romano, gli scavi hanno individuato alcuni ambienti relativi ad abitazioni, realizzati con muretti in pietra e fango, collegati a un pozzo per l'acqua. Nell'area compresa tra il foro e la torre del Coltellazzo è stato invece identificato un luogo di culto edificato dai Fenici almeno nel VI secolo a.C. Le necropoli fenice, caratterizzate da ciste litiche per la deposizione dei defunti cremati, si estendevano nella zona tra l'istmo e l'attuale chiesa di Sant'Efisio, dove successivamente si impiantò la necropoli punica. I corredi funerari hanno restituito ceramica fenicia e materiali di importazione etrusca, attestando i traffici commerciali già in questa fase precoce. A partire dalla seconda metà del VI secolo a.C. inizia la fase punica, con la conseguente dipendenza politica e culturale da Cartagine. A questo periodo si riconducono diversi indicatori archeologici di rilievo. Le tracce di una cinta fortificata, realizzata con blocchi lavici squadrati di dimensioni medie tra 0,80 e 0,90 metri messi in opera a secco, testimoniano un sistema difensivo organizzato. Nell'ambito culturale viene fondato il cosiddetto Tempio di Tanit, caratterizzato da una piattaforma interpretata come basamento destinato a contenere un altare o un'edicola dedicata alla divinità. Per quanto riguarda l'ambito funerario, una violenta mareggiata nel 1889 permise di localizzare nella spiaggia antistante la chiesa di Sant'Efisio il Tophet cittadino, il santuario a cielo aperto tipico dei centri fenici e punici. Lo scavo parziale di questo settore ha consentito di fissare l'originario impianto del Tophet nel IV secolo a.C., con un'attività protrattasi fino al secolo successivo. Dal Tophet sono state recuperate numerose urne fittili e stele funerarie. La necropoli punica, in uso tra il V e il III secolo a.C., era ubicata sull'istmo ed era caratterizzata da tombe a pozzo e camere ipogee scavate nel banco di roccia naturale. I corredi funerari, considerevoli per quantità e qualità, sono costituiti da ceramica punica di produzione locale e di importazione, soprattutto di ambito greco e laziale, oltre ad amuleti, oggetti personali, gioielli in metalli preziosi e pasta vitrea. La campagna di scavi più recente, condotta dall'Università degli Studi di Cagliari nell'ex area militare del sito, che fino al 2013, anno in cui l'università ha ottenuto la concessione, non era stata indagata, ha portato alla luce risultati di notevole rilevanza. Gli scavi si concentrano su una piazza monumentale di circa 400 metri quadrati di estensione, con due fontane di età medio-imperiale e, ai lati, una serie di ambienti funzionali ad attività produttive artigianali. La direttrice scientifica degli scavi, Romina Carboni, docente dell'Università di Cagliari, ha dichiarato che sono riemerse impastatrici, un forno per la cottura del pane e elementi riconducibili a un frantoio. Si tratta di un contesto molto interessante dal punto di vista funzionale e cronologico, perché fornisce informazioni sulle diverse fasi di occupazione dell'antico centro di Nora e dimostra come la città avesse un'estensione molto più ampia rispetto a quanto si pensasse inizialmente. Tra gli altri elementi emersi dagli scavi figurano forme per la fusione del bronzo per la realizzazione di manufatti, oggetti legati alla cura del corpo femminile, come gusci di conchiglia per raccogliere unguenti da trasformare in trucchi, e numerosi monili, braccialetti, anelli e ceramiche, alcune riconducibili al trasporto di olio, vino o alla cottura dei cibi. Con la conquista romana del 238 avanti Cristo inizia per Nora un profondo cambiamento, scandito da una complessa articolazione in fasi e portato a termine solo in età imperiale, periodo al quale si riferiscono la maggior parte delle strutture attualmente visibili. Lo status di municipium in età romana è attestato da un'iscrizione su una base di statua, dedicata al Quator vir iure dicundo Quintus Minucius Pius. Alla fase romana repubblicana è da ricondurre il foro, mentre all'età imperiale appartengono i maggiori edifici pubblici visibili. Il teatro, edificato nel corso del I secolo d.C., è sostenuto da possenti contrafforti che sorreggevano la cavea, accessibile mediante tre vomitoria. Sono presenti tre impianti termali, le piccole terme, le terme centrali e le terme a mare, costruiti tra il II e III secolo d.C., che mostrano i tipici ambienti degli apoditeria, frigidaria, calidaria e tepidaria, con decorazioni a mosaico policromo. La basilica, risalente alla seconda metà del III secolo d.C., è ripartita in tre navate, di cui quella centrale absidata. Relativamente agli edifici di culto, particolare importanza riveste il santuario dedicato a Esculapio, situato sulla sommità del piccolo promontorio denominato Punta Esucoloru. Pur nell'impianto strutturale romano, il santuario mantiene il penetrale bipartito, tipico della tradizione punica. Il rinvenimento di statuette raffiguranti giovani nudi e dormienti avvolti dalle spire di un serpente ha fatto ipotizzare che all'interno del cortile del tempio si praticassero riti di incubatio, ovvero di sonno sacro finalizzato a ricevere guarigioni per intervento divino. L'edilizia privata è rappresentata sia dai quartieri abitativi situati nelle aree già edificate in epoca punica, sia da abitazioni di tipo residenziale, ubicate nella parte sudoccidentale dell'istmo. Tra queste ultime, il complesso abitativo, definito Casa dell'Atrio Tetrastilo, ha restituito il nucleo più consistente dei mosaici norensi, caratterizzati da decorazioni policrome a schema geometrico di derivazione nordafricana. Extraurbane si localizzano i resti dell'acquedotto e le fondazioni dell'anfiteatro cittadino, insieme all'area funeraria con tombe a fossa, a Enchitrismos e alla Cappuccina. Passiamo ora all'analisi di Tarros. Il sito si trova nella parte meridionale della penisola del Sinis, nel territorio del comune di Cabras, in provincia di Oristano, e costituisce un affascinante mosaico di diverse epoche. Le evidenze archeologiche coprono un ampio arco temporale, dal XIV secolo a.C. al V-VI secolo d.C. La città venne fondata tra la fine dell'VIII o nel VII secolo a.C. ad opera di genti fenice su un'area già frequentata in periodo nuragico. A questa fase precedente si riferiscono i nuraghi Baboe Cabizza sul capo San Marco e quello presso la rada di Sanaedda, i blocchi alla base della torre di San Giovanni e i resti di un villaggio del bronzo medio recente localizzato sull'altura di Murrumannu, non più in uso al momento dell'arrivo dei Fenici. L'originario impianto fenicio dovette essere attivo tra la seconda metà dell'VIII e gli inizi del VII secolo a.C., periodo in cui è archeologicamente attestato l'utilizzo del Tophet, il santuario cittadino a cielo aperto, generalmente associato alla fondazione di un impianto stabile. Pur non conoscendo ancora l'esatta collocazione dell'abitato fenicio, si hanno sicure attestazioni in ambito funerario e votivo. A partire dall'ultimo quarto del VII secolo a.C., sono contemporaneamente in uso due necropoli a cremazione con tombe a fossa o a cista litica, dislocate una sul capo San Marco e l'altra all'interno dell'attuale abitato di San Giovanni di Sinis. La straordinaria vivacità e importanza commerciale della città in area mediterranea già nel periodo arcaico, soprattutto tra il 630 e il 530 a.C., è testimoniata dal materiale ceramico di importazione, di produzione attica, ionica, laconica, corinzia ed etrusca, davvero considerevole per quantità e qualità. Nella seconda metà del VI secolo a.C., così come avviene per altri centri costieri dell'isola in seguito al prevalere degli interessi espansionistici cartaginesi, inizia la fase punica e la conseguente dipendenza politica e culturale da Cartagine. Indicatori di questo passaggio sono il processo di monumentalizzazione della città, il cui centro ora viene a trovarsi sul versante orientale della collina di San Giovanni, e la presenza di una nuova necropoli con tombe a camera ipogea, scavate nel tufo che si impianta sull'altura di Capo San Marco. Da queste sepolture, destinate a deposizione di inumati e costituite da un vano d'accesso provvisto di gradini e da una semplice camera quadrangolare, proviene la maggior parte dei materiali di pregio, gioielli, amuleti, scarabei, ceramiche d'importazione, rinvenuti nel sito. Tra le trasformazioni che interessano la città in età punica, tra la fine del VI secolo e il 238 a.C., si colloca la possente e articolata cinta fortificata. Questa è costituita da una doppia cortina muraria intervallata da un fossato che dall'estremità settentrionale della collina di Murrumannu prosegue fino alla sommità del colle di San Giovanni. All'interno della cinta muraria viene compreso anche il Tophet, che subisce in quest'arco di tempo una serie di risistemazioni dovute al saturarsi degli spazi per le numerose deposizioni. Alla fase punica si riconducono alcune migliaia di urne e oltre 300 trastele, cippi altare e cippi trono recuperati nell'area. A ovest del santuario, nello spazio compreso tra questo e le mura, si impianta alla fine del V secolo a.C. un quartiere artigianale specializzato nella lavorazione del ferro. Tra il V e la fine del IV secolo a.C. vengono organizzati gli spazi culturali cittadini, come attestano i templi più rappresentativi di chiaro impianto punico o tardopunico, quali il cosiddetto Tempio delle Gole Egizie e il Tempio delle Semicolonne Doriche. Quest'ultimo, caratterizzato da una struttura in parte risparmiata nel bancone di roccia naturale e in parte costruita con blocchi squadrati di grandi dimensioni, era costituito da un basamento di 34 x 16 metri, provvisto di gradini, alla cui sommità doveva elevarsi un piccolo tempio o un altare. Il basamento è caratterizzato su tre pareti esterne da una decorazione costituita da semicolonne scanalate sormontate in origine da capitelli in stile dorico, risparmiate sullo stesso banco di roccia, e da lesene angolari con semicapitelli di tipo eolico cipriota. Con la conquista romana del 238 a.C. inizia per Tarros un profondo cambiamento, portato a termine solo in età imperiale, periodo al quale si riferiscono la maggior parte delle strutture attualmente visibili. A età repubblicana viene riferito il riassetto delle fortificazioni. Agli originari blocchi di arenaria viene aggiunto un rifascio in massi di basalto, mentre il fossato viene delimitato da un muro di controscarpa. In età imperiale, tra II e III secolo d.C., il centro, passato dallo status di municipium a quello di colonia onoraria, subisce una decisa trasformazione urbanistica. L'altura di Murrumannu viene riorganizzata secondo uno schema ortogonale. Le strade principali vengono lastricate con basoli in basalto. Viene realizzato un sistema fognario per il deflusso delle acque bianche, a cui si aggiunge l'edificazione di tre edifici termali, le terme numero 1, terme numero 2 e terme di Convento Vecchio, collocati a breve distanza l'uno dall'altro nella parte centrale della città e realizzati in opera vittata e laterizia. Durante il III secolo d.C. si realizzò la condotta dell'acquedotto, parzialmente visibile lungo la strada che conduce agli scavi, e il suo raccordo al Castellum Aquae. Quest'ultimo, situato al centro della città, tra il Cardo e il Decumanus, è una struttura a pianta rettangolare di 13,8 x 11,5 metri, con 8 pilastri delimitanti 3 navate all'interno. Le pareti risultano prive di aperture e recano sulla superficie interna tracce di malta idraulica, presente anche sul pavimento. In età paleocristiana e alto-medievale, i principali edifici pubblici di periodo romano sono sottoposti a modifiche. Le terme numero 1 vengono collegate a un complesso di culto cristiano, da alcuni riferito alla Ecclesia Sancti Marci citata dalle fonti, comprendente un edificio chiesastico e un battistero a pianta esagonale e baldacchino. Le terme numero 2, invece, per la presenza di tombe bizantine al loro interno, cambiano la originaria destinazione d'uso, divenendo un'area funeraria. Tra VII e VIII secolo, la città conosce una lenta decadenza che la porterà, in seguito alle incursioni arabe, a un progressivo spopolamento. Le campagne di scavo a Tarros, iniziate nella prima metà del XIX secolo, proseguono tuttora. L'Università di Bologna prosegue le ricerche nel settore urbano e nell'area meridionale adiacente alla necropoli, mentre l'Università di Cincinnati ha ripreso lo scavo alle terme numero 2. La porzione demaniale dell'area archeologica è stata assegnata con decreto ministeriale alla Direzione Regionale Musei Sardegna ed è in procinto di essere conferita alla Fondazione Monteprama, costituita dal Ministero della Cultura, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Cabras per la gestione del patrimonio archeologico del Sinis. In sintesi, il sistema degli insediamenti fenicio-punici e romani in Sardegna presenta una stratificazione complessa. A Nora, le testimonianze più antiche risalgono al IX-VIII secolo con la stele che menziona per la prima volta il nome dell'isola. La città si sviluppa attraverso la fase fenicia, quella punica e infine quella romana che lascia le strutture attualmente visibili: il teatro, le tre terme, la basilica e il santuario di Esculapio. Le campagne di scavo più recenti dell'Università di Cagliari hanno portato alla luce una piazza monumentale con fontane e botteghe artigianali, dimostrando un'estensione urbana maggiore di quanto stimato in precedenza. A Tarros la sequenza storica è analoga. Un insediamento nuragico precede la fondazione fenicia tra VIII e VII secolo. La fase punica monumentalizza la città con fortificazioni, templi e un quartiere artigianale specializzato nella lavorazione del ferro. La fase romana riorganizza l'impianto urbano con Cardo e Decumanus, terme e acquedotto. Entrambi i siti testimoniano un'intensa attività commerciale con il Mediterraneo orientale, documentata da ceramiche attiche, corinzie, ioniche ed etrusche e una continuità di occupazione che si protrae fino all'alto Medioevo. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, appuntamento alla prossima puntata di Sardegna, Isola di Cultura.
Avete ascoltato Sardegna, Isola di Cultura. Storia, arte, scuola e sport. Sguardi su un'isola infinita. Racconti per ascoltare la Sardegna vera. Radio Iglesias, il viaggio continua e vi dà appuntamento alla prossima puntata. radioiglesias.it